time.
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
Buongiorno da Antonella Palermo su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Potete ascoltarci anche online, il nostro sito 105live.radiovaticana.org. Parliamo del prossimo Prix Italia, giunto alla 59esima edizione, questo premio internazionale promosso dalla RAI che si svolgerà quest'anno a Verona dal 23 al 29 settembre. 186 programmi provenienti da 90 organismi in rappresentanza di 40 paesi dei 5 continenti, 78 per la radio, 99 per la TV, 9 per il web parteciperanno a questa edizione, 37 i programmi in concorso per il premio speciale Comunicazione per la vita. In totale 223 programmi. Si parlerà, come è tradizione, anche di qualità televisiva in questa edizione, del rapporto donne e media, del futuro del web. Ci saranno seminari e la RAI potrà anche avere la possibilità di presentare in vetrina le anteprime di alcuni programmi della prossima stagione. Adriana Francesca ha intervistato il direttore del premio Pierluigi Malesani e gli ha chiesto come mai quest'anno la scelta è ricaduta proprio sulla città di Verona.
I got a jubilee in gotcha, baby, show me.
Verona è la quarta città di grande presenze turistiche internazionali, quindi è certamente una città di fascino, conosciuta all'estero. Però bisogna tener conto anche che è la città, la capitale della lirica, è la città che è conosciuta per le opere di Shakespeare, c'è l'immaginario di Giulietta e Romeo. Naturalmente tutti questi aspetti di fascino hanno fatto sì che quando io a Venezia lo scorso anno ho indicato alcune città candidate al Prix Italia, tra cui Verona, è partito spontaneo un applauso, che ho capito che quella era la strada da seguire.
Il premio è giunto alla 59esima edizione, un traguardo importante per un concorso internazionale, ma come è cambiata la televisione in tutti questi anni?
Beh, è cambiata tantissimo e cambierà molto anche nei prossimi anni, infatti non a caso uno dei prossimi seminari che abbiamo nell'edizione di Verona sarà proprio il futuro della televisione, come cambierà, come la dovremo gestire, come si rapporterà nei nostri confronti. Io quello che devo dire è che dopo 60 anni bisogna fare un po' anche delle attività di restyling, e quindi anche sul Prix Italia, come tutti i sessantenni, bisogna un pochino sistemarli, aggiustarla.
Quali sono le dimensioni con cui definire il concetto di qualità televisiva?
Questo è un tema, basta vedere l'articolo 3 del contratto di servizio, che ci dice quante sono le qualità. La qualità non è una sola, la qualità è quella percepita, è quella erogata, la qualità tecnica. Quindi è molto interessante, ed è un seminario che faremo a Verona, di come misurare la qualità. Quali sono gli indicatori per misurare la qualità? E questo è un dibattito particolarmente interessante, perché si confronterà con esperienze, per esempio la BBC, dove il termine public value, cioè valore pubblico, è un bene considerato, e quindi anche da parte nostra è importante che abbiamo questo tipo di approccio.
Secondo lei c'è un conflitto reale o presunto tra qualità e profitto?
No, non c'è. No, c'è la televisione commerciale, la quale ha un obiettivo di avere davanti a sé dei consumatori, e naturalmente deve fare della qualità per i suoi consumatori. Noi, servizio pubblico, abbiamo da fare della qualità per degli utenti che sono dei cittadini, e in quanto tali hanno maggiori pretese e maggiori esigenze.
La qualità è sempre sinonimo di successo?
La qualità dovrebbe essere sempre sinonimo di successo, perché uno degli aspetti della qualità è di non rimanere in nicchia. La qualità di nicchia è una qualità periferica, mentre la qualità dovrebbe tendere ad avere il maggior audience, il maggior ascolto possibile, e quindi il maggior successo.
Di fronte ad un telespettatore che diventa sempre più esigente, come la televisione può adattarsi?
La televisione si adatta attraverso le sue espressioni. La televisione ha molti linguaggi, quindi deve essere capace di dare sempre il linguaggio giusto al pubblico, al suo pubblico. Quindi è la molteplicità di linguaggi che dà la possibilità di avere un vero pluralismo.
Televisione, televisione.
Pubblicità.
Morandi, Jackson, Ramazzotti, insieme per i bambini del mondo.
E quest'anno a Verona, alla 59esima edizione del Prix Italia, parteciperà anche qualcuno di casa nostra. Rosario Tronnolone sarà giurato nella sezione documentari e Laura De Luca di Pagine e Fogli parteciperà in gara con una sua produzione radiofonica. E per quanto riguarda i temi più presenti nelle produzioni in concorso a livello radiofonico, si parlerà della condizione umana, dell'amore, dei sentimenti, ancora di guerra, di violenza, ci saranno anche storie di emigrazione. E poi per quanto riguarda la televisione, molte produzioni riguardano la vita di donne, protagoniste di grandi e piccole storie. Si parlerà di protagonisti e temi legati alla musica, all'arte, alla letteratura, ancora medicina e scienza, religione e tradizioni saranno al centro di alcune produzioni che verranno presentate a Verona. Ma ascoltiamo l'assessore alla cultura del Comune di Verona, Erminia Perbellini, al microfono di Adriana Francesca.
Come Verona ha accolto questa manifestazione?
Ma con grande entusiasmo, perché Verona è una città piccola, misura d'uomo, ma è una città che va conosciuta nei suoi particolari. Noi abbiamo un patrimonio non solo musicale, e tutti conoscono l'Arena di Verona, ma anche artistico, museale. Per esempio abbiamo un patrimonio nelle chiese di opere d'arte che è veramente di valore elevatissimo.
Secondo lei è possibile promuovere una televisione di qualità?
Secondo me sì, la qualità si deve promuovere in tutti i settori e a maggior ragione in un settore di comunicazione come la televisione.
Quanto internet influisce sui nuovi modi di fare comunicazione?
Internet ormai è diventato un modo normale della gente per rapportarsi con il mondo. Il problema è di elevare la qualità di tutti questi sistemi di comunicazione, perché altrimenti si abbassa tutto e non si arriva a nessun risultato. Internet tende ad abbassare e la televisione deve invece aiutare ad elevare la qualità.
Qual è il ruolo dei media nella costruzione della pace?
I media hanno un ruolo fondamentale perché sono come una goccia che scava nella roccia, e quindi i messaggi che vengono passati dai media, se poi sono messaggi intensi, di giorno in giorno possono aiutare anche a costruire veramente un meccanismo di pace.
Cosa pensa dei temi scelti quest'anno?
I temi sono quelli di attualità, quindi ogni anno credo che sia un compito principale dei sistemi di comunicazione quello di mantenere e di far conoscere i temi di attualità in quel momento. Il tema delle pari opportunità è un tema di attualità, il tema della qualità di attualità, e i confronti fra gli elementi di comunicazione, anche quello è un discorso di qualità.
È possibile attivare un processo di revisione dei meccanismi e delle priorità al di là dei richiami economici che definiscono la programmazione?
Credo di sì, questo secondo me si può fare benissimo attraverso il mondo dell'arte, dove ci sono più sistemi valoriali che non sistemi economici.
Da che punto di vista si parla di qualità? Cioè qualità per chi? Per il telespettatore o per il produttore?
Se parliamo di televisione, credo che la qualità debba essere una ricaduta sull'utilizzatore delle trasmissioni, quello che sta dall'altra parte del monitor. Però è ormai una sfida alla quale nessuno si può più sottrarre.
È possibile puntare su un sistema che premia la creatività degli autori e nello stesso tempo la produzione di idee?
Io credo proprio di sì, le due cose. Io non credo che ci possa essere una forma di arte che sia noiosa. Voglio dire, l'arte di per sé è bella, e quindi anche il premiare le idee, portare queste idee a livello di creatività è assolutamente possibile.
Grazie ad Adriana Francesca per queste interviste. L'appuntamento è a Verona con il PRI Italia dal 23 al 29 settembre. Adesso saluto in diretta al telefono Tommaso Tessarolo, autore di un libro che si chiama Net TV, edizioni Apogeo, Internet, la nuova antenna. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, l'ipotesi da cui si parte è la prefigurazione nel giro di 10 anni della cosiddetta TV fai da te. Di che cosa si tratta?
Ma diciamo che quello a cui stiamo assistendo in questi mesi, in questo ultimo anno, diciamo, è una esplosione di nuovi contenuti di intrattenimento, di informazione video che sono generati dagli utenti e da produzioni cosiddette pro-amatoriali, cioè piccole produzioni che con mezzi alla portata di tutti stanno incominciando a riversare in rete un quantitativo enorme di nuovo materiale, appunto, di intrattenimento. E questo è un fenomeno che si sta, appunto, verificando un po' in tutti i paesi dove internet e i mezzi, diciamo, di produzione amatoriale sono piuttosto diffusi. Diciamo che noi stiamo assistendo in questo periodo a una convergenza interessantissima di molti fattori che, diciamo, avevamo preventivato qualche anno fa, ovvero la diffusione della banda larga, quindi la diffusione della possibilità da parte di chiunque di fatto di distribuire e di vedere video utilizzando internet, lo sviluppo delle telecamere amatoriali che hanno raggiunto ormai una qualità impressionante e lo sviluppo dei PC, dei computer, diciamo, che utilizziamo, che consentono di produrre video in maniera molto interessante.
Concretamente, quindi, come si fruirà, ecco, di questa nuova TV?
Ma diciamo che adesso questa nuova TV è possibile vederla prevalentemente utilizzando la rete. I consumi di questa nuova TV che si stanno misurando sono consumi cosiddetti non lineari, cioè la gente piano piano si sta abituando a perdere, diciamo, l'abitudine dell'appuntamento, cioè di vivere la televisione come un qualcosa ad appuntamento, ma sempre di più diciamo ama vedere la televisione quando vuole e soprattutto dove vuole, perché con questo nuovo tipo di televisione noi possiamo non solo collegarci e vederla diciamo online quando vogliamo, ma anche scaricarla e portarla con noi, quindi averla sui telefonini, averla sull'iPod, averla su tutti questi dispositivi, diciamo, che oggi abbiamo.
È davvero così, diciamo, brutto, tra virgolette, pensare ancora ad una TV che crea aspettativa e di fronte alla quale ci si pone, appunto, con un atteggiamento di attesa di quell'appuntamento?
Ma diciamo che l'appuntamento ha un valore fortissimo, soprattutto per una certa tipologia di eventi. Però laddove si stanno diffondendo i cosiddetti videoregistratori digitali, quindi quegli apparecchi che permettono di registrare in maniera molto molto semplice, senza più la necessità di avere videocassette o altri supporti, diciamo, a corredo, si sta verificando, diciamo, una progressiva ma molto veloce scelta da parte degli spettatori di questo tipo di fruizione, per cui, diciamo, per eventi tipo grossi show piuttosto che eventi sportivi di particolare richiamo, pensiamo appunto ai campionati del mondo che abbiamo avuto l'anno scorso, l'appuntamento rimane diciamo l'unico modo possibile per creare di fatto l'evento. Per tutto il resto dei contenuti di intrattenimento generale, pensiamo alle serie TV, la tendenza che si sta misurando è quella che appunto vede la gente sempre di più preferire un metodo di fruizione che è non ad appuntamento, quindi io scelgo di fatto quando posso vedere il contenuto che voglio.
Tu scrivi anche che questo potrebbe essere un modo per abbattere i costi di produzione, giusto?
Beh, i costi di produzione riferiti alle produzioni in TV sono irrisori rispetto a una produzione televisiva, perché appunto oggi con una telecamera da poche centinaia di euro, un PC qualsiasi di ultima generazione e un collegamento a internet, quindi diciamo con un insieme di elementi che cominciano ad essere presenti in moltissime case, si possono produrre comunque contenuti di grande qualità. soprattutto il fatto che appunto la diffusione di questi strumenti sia ormai molto ampia, sta facendo sì che i contenuti che si stanno producendo sono sempre di più, per cui la televisione classica ha dovuto sempre ragionare, diciamo, all'interno di logiche di palinsesto e di frequenze, perché questo era, diciamo, il contesto in cui è sempre stata costretta a lavorare, per cui una giornata non dura più di 12 ore, un prime time non dura più di 3-4 ore e comunque le frequenze di trasmissione sono sempre state limitate perché è un fattore fisico. La rete è invece, diciamo, un vettore di trasporto, un mezzo di trasporto che non ha questo tipo di limitazioni, nel senso che in rete noi possiamo distribuire una quantità di contenuti praticamente infinita, non abbiamo limiti di frequenze, non abbiamo soprattutto poi limiti di tempo, perché un contenuto che pubblichiamo in rete è sempre disponibile. Quindi in rete stiamo incominciando a vedere tutta una serie di contenuti, di tipologie di contenuto che in televisione molto semplicemente non sono mai passati e mai potrebbero passare, perché comunque si riferiscono a un pubblico che numericamente è decisamente inferiore rispetto ai grandissimi.
Per esempio, che tipo di contenuto?
Ad esempio contenuti legati alla tecnologia o a hobby molto particolari, negli Stati Uniti, che è il paese che sta producendo di più in questo momento questa tipologia di contenuto, c'è veramente di tutto, cioè, si possono trovare addirittura videoguide su come montare una canna da pesca piuttosto che un fucile da guerra, insomma qualsiasi tipo di hobby sta incominciando ad avere nella rete una manifestazione anche di intrattenimento e di informazione video che in televisione molto semplicemente non è mai stato possibile avere, perché non avrebbe generato quel ritorno di pubblico sufficiente a giustificare appunto una trasmissione. La televisione costa molto, costano molto le strutture trasmissive, le frequenze eccetera eccetera, per cui si è sempre preferito programmare dei contenuti che avessero il più ampio richiamo possibile. Questo era, insomma, tutt'oggi è la logica che guida la scelta dei palinsesti, la composizione dei palinsesti, mentre
però,
in rete.
Però così, scusami, vengono meno anche alcune professionalità.
Sì, vengono meno alcune professionalità, diciamo che si sta rivoluzionando un po' tutto, ma questo lo stiamo vedendo non solo, diciamo, per la televisione, ma in generale per tutti i settori dell'informazione e dell'intrattenimento. Pensiamo appunto all'esplosione del fenomeno dei blog e a quanto questo stia mettendo in crisi appunto anche da noi, perché insomma questi numeri cominciano ad avere una significatività anche qui da noi, la carta stampata ad esempio. Quindi il fatto che chiunque di fatto possa manifestare la propria esperienza, la propria competenza sulla rete, diciamo, scardina completamente tutta la catena classica della generazione delle informazioni. Poi bisogna sempre naturalmente vedere quale informazione, quale contenuto ha effettivamente un valore e quale no, perché all'interno di questo mare enorme di contenuti che si stanno generando, in realtà poi i contenuti di vero interesse, di vera qualità, continuano a rimanere comunque una minoranza.
C'è sempre un po' il rovescio della medaglia quando si parla di democrazia dell'informazione. Prima ascoltavamo l'assessore alla cultura del Comune di Verona che diceva: il web da un lato appiattisce la qualità, la TV dovrebbe innalzarla. Allora qui parliamo proprio di net TV, quindi di qualcosa che ha a che fare con la convergenza tecnologica tra rete e televisione. Tu cosa pensi?
Ma io penso che la qualità vada ricercata, almeno per questa prima fase di contenuti in TV, soprattutto appunto nella tipologia di contenuti che vengono generati, cioè non tanto nell'andare a ricercare una qualità di produzione del video, dell'audio, sullo stile, sul modello di quella che è la televisione classica, quanto piuttosto sulla creazione di format di contenuto che possono appunto essere innovativi e rivoluzionari. Al di là delle categorie di contenuto, appunto come quelle che dicevamo prima, che in televisione molto semplicemente non abbiamo mai visto, la cosa fondamentale che stiamo verificando appunto in queste prime fasi della Net Television è il fatto che anche il contenuto video incomincia a essere generato da una conversazione costante da chi crea il contenuto e da chi lo fruisce. La rete è a differenza della televisione, un mezzo dove si può conversare, si può parlare, non c'è diciamo il modello del broadcasting classico, che è appunto quello televisivo, dove io trasmetto e chi riceve non può far altro appunto che subire la trasmissione, l'unica scelta che ha è cambiare canale, cambiare sintonizzazione, mentre la rete, i contenuti generati dalla rete sono contenuti che possono, diciamo, essere contaminati nella loro genesi dalle opinioni, dalle conversazioni che si generano con gli spettatori. Questo è un elemento rivoluzionario che va naturalmente capito bene, perfezionato per aumentare la qualità complessiva delle produzioni che ci sono. Però diciamo che il parallelo con la televisione è d'obbligo, perché sicuramente è un segmento che sta incominciando, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, a intaccare quella che è l'audience classica della televisione, perché si è capito che appunto che i giovani, i giovanissimi, soprattutto invece di guardare la televisione, sono sempre più davanti al loro PC e molto, sempre più spesso sono davanti al PC a vedere appunto contenuti video, ma di fatto la net TV è un'altra cosa rispetto alla televisione, quindi dovremmo cercare anche altri canoni con cui valutare e giudicare.
Sicuramente ci sarà ancora un bel pezzo di strada da fare, a mio avviso, forse anche più di 10 anni in cui viaggeremo ancora molto in parallelo, perché tu parli di mezzi davvero alla portata di tutti, probabilmente non è proprio così, o no?
Ma io, sai, non credo che la net television sia un qualcosa che andrà a sostituire la televisione classica. Appunto, la televisione classica ha molto senso per tutta una serie di contenuti, soprattutto per i contenuti appunto che devono raggiungere un numero enorme di persone nello stesso momento, quindi per le dirette. Quindi la net TV non si deve leggere, almeno al momento, come qualcosa che minaccia la televisione nel senso che la vuole sostituire. È un qualcosa che arricchisce in maniera significativa l'offerta dei contenuti di intrattenimento, e soprattutto con tipologie di contenuti che stanno attraendo particolarmente le nuove generazioni. Il dato più interessante è capire come all'interno delle camere, delle camerette di tutti gli adolescenti ormai sia presente un PC piuttosto che una televisione, quindi di come le nuove generazioni siano, crescendo di fatto, già abituate a avere nel PC il loro strumento di informazione e di intrattenimento. Questo sta facendo sì appunto la televisione in quella fascia d'età sia sempre più spenta a favore del computer.
Tommaso, per chiudere, perché non sta decollando il TV fonino, cioè la TV sul cellulare?
Ma in realtà non, secondo me non è una novità, nel senso che la televisione in mobilità l'abbiamo sempre avuta, la TV analogica da quando esiste è possibile vederla anche in mobilità con i classici piccoli televisorini. Il videofonino porta in più una qualità decisamente superiore rispetto alla TV analogica vista in mobilità, ma di contro aggiunge una serie di costi che normalmente non avevamo. Quindi, come la gente non ha mai visto la TV in mobilità, perché comunque è un momento di fruizione che non premia la televisione di flusso, dove appunto se io sono in giro è difficile che mi metto a vedere quello che passa a fare in sesto, che così è sempre stato e così sta continuando ad essere anche con i videofonini, che appunto in più pongono una barriera d'ingresso enorme, che è quella dell'abbonamento, della necessità di avere appunto il telefonino di un certo gessore abbonandosi alla loro offerta, eccetera, eccetera. Quindi lo sta funzionando adesso, ma non credo che funzionerà mai, cioè che avrà mai numeri veramente significativi.
Net TV, Internet, la nuova antenna, il libro di Tommaso Tessarolo, consulente anche sulla TV digitale per Mediaset. In bocca al lupo, molti auguri, grazie.
Grazie, arrivederci.
Noi ci fermiamo qui, 105live.radiovaticana.org. Ringrazio Roberta Maccaroni, Alvaro D'Amico, alla console, Eva Rohrmann, Elena Colson in regia, ad Antonella Palermo. Un caro saluto e buon proseguimento sulla Radio Vaticana in diretta.